Allora, posso leggervi il prossimo brano? È un messaggio del maestro Ilarion. Allora, il maestro Ilarion è uno dei maestri. Non è di quelli che arrivano con la telescrittura, è uno dei maestri che si sono... Non riesco a trovare le parole giuste. Quando è ora di parlare dei maestri, vengo presa dal panico per la paura che vengano confusi con quelli che arrivano nelle sedute spiritiche o nella telescrittura. I maestri sono i maestri di saggezza. Il maestro Ilarion è il maestro che aveva, non so se ancora, perlomeno quando ha parlato ad Alice Bailey, alla Blavatsky, parlava appunto che il maestro Ilarion è il custode della Grecia. Della Grecia e per cui anche dell'Europa. Il nostro vicino di... è quello che c'ha in custodia più da vicino. Questo messaggio è degli anni Ottanta.
Recente, quindi.
Sono vicini gli anni Ottanta, a me sembra.
Vabbè, sì, vent'anni.
C'erano
fa.
Ancora i Beatles.
Vabbè.
C'erano anche i dinosauri.
Ci sono ancora i Beatles.
Sì, ci sono ancora, ci sono. Questo è un messaggio degli anni Ottanta. Io l'ho trovato fra le varie scartoffie, perché sto buttando via sacchi e sacchi e sacchi di carta perché non c'è più. Persino il bambino ha fatto un tema e ha detto: mia nonna non butta mai via niente perché dice che diventerà tutto pezzo d'antiquariato. Guarda come vanno, come mi descrivono i miei nipoti, chissà come mi vedo, non butta mai via niente mia nonna. E vabbè. E però, vedi, anche Rol mi diceva: Giuditta, ricordati, cercheranno anche le briciole di quello che io ho scritto. E mi raccontava che lui affidava direttamente al suo custode, il custode del palazzo, i sacchi di lettere che gli arrivavano e distruggeva tutto. Aveva la macchinetta che faceva le tagliatelle, no? Uh-huh. Per evitare che qualcuno potesse andare a sgattare nel bidone alla ricerca di cose sue. E infatti così. Questo messaggio è degli anni Ottanta e ve lo leggo perché è assolutamente attuale. Lo leggo e ogni tanto lo commento perché così diventa più semplice ed è meno faticoso. Il maestro Ilarion che parla è attuale ancora oggi ed è diretto veramente a ciascuno di noi. Proprio ciascuno di noi lo deve ascoltare come diretto a se stesso. Siete figli del Dio vivente, come lo sono gli angeli e i pianeti del cosmo o il fiore più piccolo che spunta su una roccia battuta dal vento. Per ciascuna delle sue creature, Dio ha una tale abbondanza di amore da superare la capacità di comprensione della mente umana. Egli vi ha donato un frammento della sua mente, attenzione a queste parole, un frammento della sua mente, affinché poteste ragionare e pensare. Vi ha dato una parte del suo amore divino affinché possiate rimandargli almeno un debole riflesso del suo affetto che tutto abbraccia, tutto perdona e che egli riversa su ciascuna delle sue creature. E infine vi ha donato il diritto di creare per voi stessi un corpo. Cioè la capacità di creare, la capacità e il diritto di creare un corpo. Nel creare il corpo avete seguito minuziosamente il modello che esiste a livello del vostro sé superiore. Ogni imperfezione nella forma fisica è il riflesso di una imperfezione nella vostra anima. Si spera che l'esperienza in un corpo imperfetto, con tutto il suo valore simbolico, possa incoraggiarvi a compiere lo sforzo necessario per correggere i difetti che si trovano nella parte più reale di voi. Sospendo un attimo questa cosa per ricollegarla a un'altra. Quando vengono descritti i maestri, vengono descritti come bellissimi nella loro forma fisica. Perché? Perché avendo trasceso ogni debito karmico, ormai la loro forma fisica rispecchia quella che è la loro forma spirituale.
Quindi
hanno superato ogni
difetti, tutti gli errori,
quindi la loro perfezione fisica e simili, perché sono incarnati in corpo fisico, rispecchia perfettamente la loro perfetta evoluzione. Voi siete venuti sul piano terreno sapendo esattamente che il mondo è lo specchio per i vostri pensieri, per i vostri sentimenti e per le vostre azioni. Voi già sapevate, nella parte più profonda di voi stessi, che ciò che vi circonda e le circostanze stesse della vostra vita non sono altro che l'immagine riflessa del vostro mondo interiore. Cioè noi creiamo attorno a noi e attraiamo attorno a noi esattamente ciò che abbiamo dentro. Noi ci creiamo attorno a noi un nucleo di persone e di situazioni che sono identiche a noi. Le persone allegre vanno con le persone allegre, le violente con le persone violente, e così via. Avete scelto di venire allo scopo di alleggerire il bagaglio karmico che la vostra anima porta con sé, sapendo che ogni malattia, ogni ferita emotiva, ogni dolore mentale salda un vecchio debito che voi stessi avete contratto, di cui letteralmente siete debitori verso voi stessi. Questo è difficile, facilissimo da comprendere, ma difficile da accettare. Quando è così, tutto sommato, posso anche accettare tutto il dolore che condivido costantemente. Se sto saldando vecchi conti, mi va benissimo, vuol dire che strada facendo avremo conti sempre più leggeri. Riprendo la lettura del messaggio. Nel vostro cammino attraverso innumerevoli epoche su questo meraviglioso pianeta avete percorso molte vie traverse. A volte vi siete innalzati raggiungendo gli alti picchi della consapevolezza spirituale. Altre volte siete sprofondati nella palude e avete assaporato le esperienze peggiori che la Terra abbia potuto offrirvi. Ma, attraversando tutto questo, la vostra anima non ha mai perso di vista il suo scopo: ritrovare la luce dello spirito, purificarsi dalle abitudini e dalle caratteristiche negative accumulate nelle vite precedenti e liberarsi dal suo bagaglio karmico che l'anima porta con sé per il fatto di essersi allontanata dalla perfezione delle leggi del Creatore. Che questo scritto sia arrivato fino a voi non è un caso fortuito. Le guide, gli angeli e gli assistenti che vi amano e che vi ameranno sempre si sono adoperati per fare in modo che questo scritto arrivasse a voi e che la vostra mente conscia entrasse in contatto con le idee ed i concetti che in esso sono contenuti. In verità, ben poco della vostra vita è un risultato del caso. Tutta la vita sulla Terra è pianificata il più accuratamente possibile, in modo che nessuna opportunità di aiutare altri esseri umani venga trascurata. Attenzione, perché questo è il cuore di questo messaggio. Vi ripeto questo paragrafo perché è interessantissimo. Che questo scritto vi sia arrivato fra le mani non è un caso fortuito. Le guide, gli assistenti e gli angeli che vi amano e vi ameranno sempre si sono adoperati per fare in modo che la vostra mente conscia entrasse in contatto con le idee e i concetti in esso contenuti. In verità, ben poco della vostra vita è il risultato del caso. Tutta la vita sulla Terra è pianificata il più accuratamente possibile, in modo che nessuna opportunità di aiutare gli esseri umani venga trascurata. Attenzione per questa, perché questa opportunità è doppia. Da parte delle guide, degli assistenti e degli angeli l'opportunità di aiutare gli esseri umani, ma da parte degli esseri umani di aiutare altri esseri umani. È reciproco questo lavoro. Attenzione, perché questo è il cuore del messaggio, eh? Vado avanti. Nei mesi e negli anni futuri avrete molte occasioni per aiutare gli altri e di imparare ciò che veramente innalza lo spirito. Non voltate le spalle a nessuna di queste possibilità, perché potrebbero non ripresentarsi mai più allo stesso modo. Non vogliamo scendere in vane minacce quando vi diciamo che molte anime che si trovano ora sulla terra sono letteralmente all'ultimo bivio. Se sceglieranno di andare contro le leggi del Creatore, saranno perdute, nel vero senso del termine. L'opportunità di ricrescere non si presenterà loro mai più. Sta parlando di quelle anime che hanno fatto la scelta negativa e che di vita in vita hanno continuato a fare scelte negative, come dire: guardate che stiamo passando in un setaccio dalle maglie sempre più strette, passano solo quelli migliori, quelli che non sono passati fino adesso. La possibilità, tante possibilità le hanno avute. Guardate che è attualissimo questo messaggio, eh? Ricordate sempre che la vostra vita è nelle vostre mani. Non potrete mai raggiungere la salvezza attraverso la sofferenza di un altro. La morte di Cristo è un simbolo. Simboleggia il vostro diritto a ritentare di nuovo ciò che in passato non vi era riuscito. Ma siete voi a dover agire. Voi dovete scalare la montagna nel progresso spirituale e con le vostre forze. Voi dovete innalzarvi verso Dio, perché anche se Dio vi aspetta sempre a braccia aperte, questo non basta a salvarvi dal male che voi stessi avete generato. Infine, ricordate che l'universo fu creato per amore. Tutte le anime e le entità che dimorano sul piano astrale, da cui arrivano queste parole, sentono profondamente il dolore dei loro fratelli umani incarnati in quest'epoca. Quindi tutte le creature sul piano astrale, non soltanto le persone defunte, ma anche le persone, le entità di livello più elevato, a tutti i livelli si sente, questo è un commento che sto facendo io, a tutti i livelli si sente il grido di dolore che si innalza sulla terra. Ve lo rileggo di nuovo, Tutte le anime e le entità che dimorano sul piano astrale da cui queste parole provengono sentono profondamente il dolore dei loro fratelli umani incarnati in questa epoca, mentre le ombre del grande giudizio si allungano sul pianeta, quel famoso setaccio con le maglie sempre più strette. Noi sappiamo quali prove si avvicinano, noi conosciamo i rischi che si corrono, noi conosciamo il dolore e la sofferenza che incombono sul genere umano. Questo è un messaggio degli anni Ottanta, quando eravamo ancora felici e potevamo ascoltare i Beatles, eh? Adesso abbiamo molto tempo e abbiamo ben altra musica, purtroppo. Però arriva una parte bella, non è un messaggio angoscioso, se no non ve l'avrei portato. Vi inviamo il nostro amore, i nostri pensieri, la nostra forza. E vi aggiungo io, state attenti alla frase che sta arrivando. Chiedete di essere toccati da queste vibrazioni che inondano la terra e lo sarete. Ricordate che io un po' di tempo fa ogni tanto vi butto là una frase con nonchalance e vi ripeto che quella frase è importantissima. Ogni tanto vi dico la frase: chiedete l'accesso a un livello più alto di consapevolezza. Lo so, questa è proprio la frase dei maestri. Trasformiamola in una frase più semplice: chiedete che il vostro spirito venga innalzato a un livello superiore di energia e di conoscenza. Chiedetelo. Sono le stesse cose dette in un altro modo, ma in modo più semplice, ma lo stesso. Chiedete: voglio accedere a un livello superiore di vibrazione, di conoscenza, di purezza. Certo, devi essere anche predisposto a farlo, perché non è che puoi chiedere di accedere a un livello superiore e poi continuare a razzolare come facevi fino a poco fa. Non è che ti venga chiesto chissà che cambiamento, ma di indirizzare la tua vita ad aiutare gli altri, beh, quello sì, viene richiesto. È fondamentale. Vi rileggo il capoverso senza interromperlo. Vi inviamo il nostro amore, i nostri pensieri, la nostra forza. Chiedete di essere toccati da queste vibrazioni che inondano la terra e lo sarete. Non importa se nelle vostre preghiere vi rivolgerete al vostro angelo, a Gesù, a Dio, a un maestro o a qualche altra entità. Tutte le creature della terra, grandi e piccole, sono emanazioni di un unico Dio creatore. Quando chiedete ad una di queste di aiutarvi, Dio sa che lo state chiedendo a Lui. Rimanete saldi nelle cose in cui credete. Reputate la vostra verità, attenzione, questa frase è importantissima, quella che sto per leggervi, reputate la vostra verità superiore a quella proveniente da qualunque altra fonte, sia che si tratti di psicologi, di medium, di telescritture o di questo scritto stesso. Cioè, quello che voi sentite nel cuore, quello che voi sentite che è vero, quello è vero. Anche se vi arriva un messaggio, vi arriva uno scritto, una comunicazione, un medium o chissà chi che vi dice ma no, sono solo storie, se dentro il nostro cuore sentiamo che quella è la verità, credete a quella, ritenete a quella. La vostra verità è scritta nelle pagine del vostro cuore, poiché è lì che abita il Dio vivente. Tutto ciò che dovete cercare di fare è vivere quella verità. Percorrere il sentiero che sapete e vedete disteso dinanzi a voi. Tenete alta la vostra luce, in modo che coloro che brancolano nel buio possano vederla. Ve lo ripeto. Tenete alta la vostra luce, in modo che coloro che brancolano nel buio possano vederla. Quindi non lasciatevi andare a dire ma io sono sommerso dalla paura, dall'angoscia, no. Ricordatevi che dietro c'è qualcuno che è in un'oscurità ancora maggiore e ciascuno di noi può essere una luce. Piccolo o grande che sia, non importa, è importante sapere che quella luce c'è. Tenete alta la vostra luce in modo che coloro che brancolano nel buio possano vederla. Bellissimo, eh? Se rimanete fedeli a voi stessi, se credete nel giusto e se ponete la vostra mano nella mano di Dio, allora nessun male, nessun dolore e nessuna sofferenza potranno mai colpirvi. Possa la pace e la benedizione di tutti gli esseri superiori che hanno a cuore la lotta dell'umanità essere con voi per sempre. Bello, come messaggio. Nella prima parte, ti fa il ritrattino, ti dice occhio perché noi sappiamo che cosa sta arrivando sulla Terra. Questi erano gli anni Ottanta.
Beh, però
sono passati 25 anni e quello che avevano visto sta arrivando, eh.
25 anni non sono niente.
Niente.
In confronto all'eternità.
Niente. Un battito di ciglia.
Sia un messaggio così attuale e così vicino nel tempo.
Sì, 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 strettissimo.
A me personalmente mi dà un conforto incredibile perché mi dà modo di toccare con mano che non siamo soli, non siamo abbandonati. E poi ci dà una conferma nell'intento che ognuno di noi insomma si è prefisso. Però io volevo essere impertinente e chiedere una cosa: si può sapere da dove tratto, se si trova in qualche libro?
Non so dirti, Il bello è che io ho strappato due pagine da non so dove. Oh. Vedi queste due pagine strappate? Mm-hmm. E le ho strappate probabilmente chissà quanti anni fa per leggerlo alla radio. Poi, siccome io sono una persona ordinata, sai come si dice? La casa ruba e la casa restituisce. La casa l'ha inghiottito negli anni '80 e me l'ha restituita adesso.
Beh, in ogni caso ci sono dei libri su Ilarion, quindi basta.
Sì, del maestro Ilarion, sì.
A cercare.
Probabilmente arriva, Paola, dalla serie. Non l'ho strappato da lì perché questa non è carta. Cioè, dalla serie delle riviste Verso la Luce del maestro Filipponio. Mm. Il maestro Filipponio, che è stato presidente della Società Teosofica, mi sembra, non so se prima o dopo Roberto Hack, padre di Margherita Hack, lui era in contatto con il maestro Ilarion e il maestro Ilarion gli aveva chiesto di fondare questo ordine esoterico del Loto Bianco. Io sono stata allieva del maestro Filipponio e ho fatto parte del Loto Bianco. Cioè, ne faccio ancora parte perché ufficialmente non è mai stato disciolto. Il fatto che il maestro Filipponio sia dall'altra parte non cambia niente. E il maestro Filipponio riceveva messaggi dal maestro Ilarion e lui ha fatto un lavoro immenso con questa bellissima rivista che è iniziata nei primi anni 60 Verso la Luce ed è finita soltanto con la sua morte. E ha fatto un lavoro immenso Filipponio, praticamente ha ripreso un pezzo per volta la dottrina segreta e l'ha semplificata. Ha semplificato una quantità enorme di cose. E purtroppo però questo suo contatto con il maestro Ilarion è quello che gli è costato la squalifica. Ne parlo anche nel mio libro Verso la Luce. Cosa dico Verso la Luce? Scusate, lapsus. Sul sentiero della luce parlo del maestro Filipponio e di come ha ricevuto tutta una serie di messaggi e purtroppo, ma da subito, già dall'epoca in cui c'era la Blavatsky, tutti quelli che ricevevano messaggi venivano bollati come eretici. La lotta intestina, la lotta che ha diviso, che ha spezzato a fine 800, che ha rischiato di far naufragare la Società Teosofica all'inizio, quando è cominciata nel 1800, dal 1875 in poi, è stata appunto questa lotta tra coloro che ricevevano messaggi dai maestri e coloro che non ricevevano.
Gli uomini sono proprio piccoli.
Sì, ma anche le donne.
Sì, gli uomini in senso l'umanità,
l'umanità, sì.
Facevo
distinzione. Sì, sì, tipo come quello lì che è uno sporco selvaggio riceve i messaggi dai maestri e noi che siamo inglesi, colti, intelligenti, raffinati, sofisticati, niente, ma probabilmente li hanno inventati loro, è andata sempre così. Lo stesso Judge, l'autore del libro L'Oceano della Teosofia, è stato veramente allontanato da tutti quando ha detto che ha ricevuto messaggi dai maestri. Lo stesso Filipponio, la Bailey, tutti quelli che hanno detto di ricevere messaggi sono stati allontanati. Lo stesso Leadbitter, sono sempre stati visti con sospetto. Perché? Perché la Blavatsky in un messaggio ricevuto appunto verso il 1875 diceva che i maestri si avvicinano all'umanità negli ultimi 25 anni di ogni secolo. Nell'ultimo quarto di secolo i maestri si avvicinano in modo particolare, in modo particolarmente intenso, per aiutare la crescita dell'umanità. E poi anche il maestro diceva: ma fino a quando rimarrà qui con voi l'aura potente, magnetica della Blavatsky, voi potrete continuare a ricevere i nostri messaggi. Ma si riferivano a messaggi precipitati, materializzati. Il canale telepatico è tutta un'altra cosa.
Sì, perché è un po' assurdo che dicano: finché ce l'hai vi seguiamo, se lei non c'è più, boh, non ce ne frega più niente.
Ma no, non esiste. Non esiste. Anche perché se noi andiamo a vedere gli ultimi 25 anni del secolo scorso, fate un po' mente locale, provate a tornare indietro al 1974-75. È cambiato veramente tutto in quell'epoca. Io mi ricordo benissimo quegli anni, perché per me sono gli anni in cui ho cavalcato la tigre. C'era di tutto, ha cominciato ha cominciato l'editoria esoterica, hanno cominciato a nascere gruppi, associazioni. Io vi parlo di Torino perché la conoscevo perfettamente, sono venuti fuori personaggi grandi o piccoli, alcuni erano soltanto dei sugheri portati dalla corrente, ma altri erano importanti, hanno lasciato una traccia dietro di sé. Veramente c'è stata una fioritura immensa che ha portato a una presa di coscienza molto grande a livello esoterico. Alcuni hanno fatto fiasco, cioè quelli che cercavano soltanto denaro, potere. Qualcuno l'ha fatta franca, altri no. Ma il tempo mette alla berlina tutti, soltanto il tempo decide. Soltanto col tempo ti accorgi di chi ha portato avanti un messaggio e chi cercava solo notorietà, successo, denaro. E però da questo enorme calderone, da questo magma incandescente, è venuto fuori un grande movimento, una grande presa di coscienza. Ma guardate che quando io ho cominciato nel 73, la mia trasmissione si chiamava L'altra scienza, e quando ho osato parlare della possibilità di camminare sul fuoco, oh, per carità, parlavo una lingua sconosciuta. All'epoca si parlava di parapsicologia ed eri preso un po' per una persona svitata. Guardate la differenza da allora ad adesso.
Ho camminato anch'io.
Hai camminato anche tu. Tutti hanno la possibilità di camminare sul fuoco. Persino il CICAP pensa, che non si sa bene chi sia, hanno dovuto ammettere che si può camminare sul fuoco senza trucchi. Ma sai quante cose dovranno ancora ammettere.
Comunque questo è un messaggio veramente
bellissimo,
grandioso. Primo perché inizia dicendoci che una parte divina è sempre in noi.
Sì.
E poi prosegue dicendoci: guardate che se vi collegate a quella parte divina, la verità ce l'avete.
Facciamo un riassuntino, come dice il mio amico Walter. Nella prima parte ti dice: voi siete figli del Dio vivente, come lo sono gli angeli, come lo sono i maestri, i santi, come lo sono i pianeti, i fiori. Voi siete una parte di Dio e Dio vi ha dato delle cose particolari, vi ha dato un frammento della sua mente, scusate se poco, per permetterci di ragionare, e ci ha dato una parte del suo amore. Dal punto di luce entro la mente di Dio, dal punto di amore entro il cuore di Dio. Vedete che ritornano i messaggi. Dice: vi ha fatto a sua immagine e somiglianza, voi siete grandi, voi siete immensi, però sappiate che se funzionate un po' malamente, se siete pieni di acciacchi e di problemi, questo dipende dal cattivo uso che abbiamo fatto nell'arco degli anni di tutte le possibilità che ci sono state date, perché non è che sempre righiamo dritto, eh? Non si tratta di rubare la marmellata, ma proprio si tratta di ben altro. Non sempre si è rigato dritto nelle vite precedenti, non sempre si è stati corretti con tutti. La cosa più grande è l'essere causa di sofferenza ad altre persone, essere causa di sofferenza, di dolore, sia sul piano fisico che materiale, di offese, di soprusi, di rancori, di dispetti, di sopraffazioni di ogni tipo. Questo è il peccato. Il peccato non è che ti innamori di uno e poi dell'altro e vabbè, insomma, capita, siamo umani, siete umani, perché l'ho superato, grazie a Dio sono ateo. Non è quello, non sono quelli i peccati. Il peccato è essere causa di sopraffazione, di sofferenza, di disperazione per altri individui. Ecco, quello è il peccato, che viene poi, magari la fai franca in quella vita, però nella vita dopo hai delle cose da superare e ti chiedi come mai. E però ti dice: su, abbiate pazienza, perché tutti i problemi che sono in questa vita sono conti che si saldano un pochino per volta, conti che si saldano un po' per volta, e accettando l'idea che fanno parte di un karma che noi superiamo poco per volta, cercando di non crearcene dell'altro nuovo, perché sì, va bene pagare il karma negativo del passato in cui abbiamo fatto qualcosa che ha recato sofferenza ad altre persone. Se però soffri e continui a creare sofferenza, dolore, sopraffazione, disperazione ad altri, questo karma continua a riformarsi in altre e altre vite. Gli dice: prendi coscienza di tutto questo, accetta di pagare un pochino dei conti di una vita, di una di molte vite precedenti, e ricordati che puoi fare molto. Puoi fare molto perché ricordati che tu sei Dio, sei parte di Dio. Ci sono batoste di tutti i tipi. E dall'alto dicono: ragazzi miei, noi vediamo le tegole che stanno per cadervi sulla testa, ma non possiamo farci niente, siete voi che l'avete fatta scendere in bilico fin là. Non siamo noi che vi abbiamo messo tagliole sulla vostra strada. Se c'è una tagliola è perché qualcuno ce l'ha messa. Noi abbiamo creato un ordine preciso e quest'ordine l'avete infranto, e ragazzi, adesso bisogna rimettere tutto in ordine. Bisogna riallineare le tegole perché non vi cadano sulla testa, bisogna togliere le tagliole, bisogna far ricrescere gli alberi dove li avete piantati, riempire le buche per non far rompere le gambe a chi passa, e così via, a livello simbolico, no? E dovete farlo voi. Cioè, voi avete devastato e voi dovete aggiustare, sia sul piano fisico che sul piano spirituale, sia i danni al corpo fisico del pianeta che i danni al lato spirituale, la sofferenza. Guarda un po', ad esempio, la prima cosa che mi passa in mente: la disperazione, la sofferenza, il dolore veramente inumano che è stato scatenato con la tratta degli schiavi.
Pesante.
Pesantissimo, ma quel karma ha sconvolto tutto il pianeta. Tutto quel dolore, quella sofferenza spaventosa, quelle ferite, quel non rispetto della vita umana, della vita di altri, e si è riversato sull'intero pianeta. Tutte queste masse tremendamente arrabbiate, che so, gli afroamericani, tutta la parte, tutto il sud del mondo è tremendamente arrabbiato, e dategli torto perché sono arrabbiati, hanno ragione. Questo dolore che è stato, cos'è stato, un secolo e mezzo fa più o meno, no, sono alcuni secoli che è andata avanti questa storia, ma tutto il dolore che è stato messo in moto allora è ancora in atto adesso, perché questa lacerazione non è ancora stata saldata. Ancora adesso le persone di colore, le persone delle razze più deboli, delle popolazioni in via di sviluppo vengono sfruttate, vengono maltrattate. Ma per non andare tanto lontano, ma guardate New Orleans, sì. Hanno detto giusto, ma non c'era nessun bianco sui tetti, non c'era nessun bianco nello stadio, e Bush era in giro a fare il pagliaccio. Leggete su internet dov'era Bush mentre a New Orleans le persone erano stipate nello stadio, disperate senza sapere dove andare. Non avete che da aprire il sito controinformazione.it e leggerete dov'era, cosa faceva e quanto tempo è impiegato prima di decidersi. Comunque, queste cose le avete sentite dappertutto. Io avevo portato la lettera di Michael Moore. Avevo portato la lettera di Michael Moore da leggere, la lettera di Michael Moore al presidente degli Stati Uniti. E poi ho detto: ma no, non voglio portarla, perché è talmente piena di sottolineature, di sottolinea tutti gli errori che ha fatto, che insomma il mio compito è quello di portare tranquillità, possibilmente di buttare un po' d'acqua sul fuoco, non la benzina. E però, caspita, il fuoco è lì, lo vedono tutti, acqua o benzina che gli butti, il fuoco è lì. E quindi, quando dicevo che certe cause di dolore lacerante, spaventoso, che si sono alzate sulla terra, anche se la causa è partita 2-3 secoli fa, è ancora in atto, perché il dolore, la disperazione dell'Inquisizione, le torture dell'Inquisizione, questo dolore non si è mai placato e non è mai finito ufficialmente,
però
si chiama, vabbè, dimmi.
È bello comunque pensare che nonostante tutto, nonostante questa ottusità, questa stupidità dell'uomo, ci sia qualcuno che comunque dall'alto ci vuole bene, comunque ci segue, comunque ci dice: guardate, avete modo di rimediare.
Certo, perché dall'alto hanno visto che si sono infiltrate tra di noi delle forze oscure terribili, però ciascuno di noi era libero di scegliere da che parte andare, se con gli oscuri o con la luce.
Un giorno ho visto un film.
Noi siamo quel nonostante, Paola. Noi, parlo tutti voi che siete all'ascolto, tutti quelli che si rimboccano le maniche, le associazioni umanitarie, tutti quelli che ci credono veramente, che vogliono portare aiuto agli altri, ecco, tutti noi siamo quel nonostante. Nonostante gli oscuri, noi lavoriamo. Questo è importante, siamo veramente, parlo di quei milioni, quando dico siamo, parlo di quei milioni sparsi in tutto il mondo che lavorano per lenire le ferite degli altri, chi sul piano fisico, chi sul piano spirituale, culturale, ognuno lavora con i mezzi che ha a disposizione, però quel nonostante è quello che salva il pianeta, ma a quello stretto numero di persone di quel nonostante se ne devono aggiungere altre, e tante. Perché gli oscuri sono tanti e sono pesanti.
Ma basta una piccola luce per spezzare il vento.
Sì, ce ne vogliono tante. Sì, ma ce ne vogliono tante. Tante piccole luci fanno una bella luce. E io penso che il compito di tutti quanti noi è di svegliare degli altri nonostante e metterli in pista. E fare in modo che trovino la strada e che trovino il sistema, ma per piccolo che sia, ciascuno trova il posto dove vuole, dove meglio crede, nella mensa scolastica, nell'asilo, al Sermig, nella Croce Rossa, anche se truccano i concorsi per le assunzioni, e beh, così, se volete poi vi spiego tutto il resto. E ovunque, non importa, ovunque c'è qualcuno che con il cuore puro e con spirito di solidarietà, di fratellanza, lavora per aiutare gli altri, là c'è una luce. Bisogna accendergliene tante altre intorno. Mi stavi dicendo qualcosa, Paola? Non ti ho lasciato spazio perché non volevo spezzare questa cosa che non l'avrei mai più ritrovata. Mi stavi dicendo qualcosa?
Dicevo che una volta ho visto un film che era la storia di Gesù, ma di un Gesù visto ai nostri tempi, un Gesù moderno. E c'era una scena bellissima quando praticamente Gesù è nel deserto e viene tentato dal diavolo, anche il diavolo era bellissimo.
Ah, quello vestito d'Armani, no?
Vestito
d'Armani, sì.
Gli faceva vedere il futuro dell'umanità, gli faceva vedere i soldati in guerra, gli faceva vedere le epidemie, insomma tutte le cose poco piacevoli dei giorni nostri. E gli dice, ma guarda, che tutto quello che sei, il tuo sacrificio alla fine non serve niente, perché l'uomo non capisce, quindi guarda che cosa succederà. Dov'è il tuo padre, questo Dio giusto che permette questo? E lui sta zitto un attimo e piange, perché per la sofferenza piange, e gli dice, no, tu ti sbagli, mio padre è infinitamente giusto, perché è proprio perché vuole bene, lascia il libero arbitrio, non si intromette. Cioè, noi non ci rendiamo conto che ci è dato questo libero arbitrio, cioè questa capacità di scelta alla fine. Nonostante tutto non ci viene imposto nulla. La colpa è nostra perché scegliamo male tante volte, però...
Ma il libero arbitrio può essere un dono bellissimo e un frutto avvelenato, perché ti lascia libero di scegliere quello che vuoi, eh?
Io non ho una doppio taglio, e vabbè, ma sennò come potremmo imparare?
Ah, questo è certo. Purtroppo chi ha risposto al libero arbitrio, ciascuno ha scelto la sua strada. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con l'augurio che per tutti quanti noi ci sia un momento di crescita, giorno per giorno. Non perdete un momento di gioia, non perdete mai la speranza, lasciate spazio alla serenità, perché se perdiamo la serenità e la pace del cuore, se la perdiamo dentro di noi, si perde anche all'esterno e non possiamo permettercelo. Stacchiamo con tutto quanto abbiamo ascoltato, detto, fatto, pensato fino a questo momento. E adesso immaginate ciascuno di voi come un meraviglioso punto di luce che si innalza dal luogo in cui si trova e forma un grande cerchio di luce sulla città, con tutti quelli come noi che in questo momento sono disponibili a dare e ricevere amore ed energia. E ripetiamo insieme mentalmente la grande invocazione che è il Padre Nostro per il prossimo millennio. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.